Ed ecco, noi ci disponiamo, come ricordavo un momento fa, ma siamo tutti perfettamente consapevoli, a celebrare la domenica 33esima del tempo ordinario, intravedendo ormai vicinissima la conclusione dell'anno liturgico e quindi l'avvio del prossimo avvento che ci incalza. Sullo sfondo, all'orizzonte di questo scorcio finale dell'anno liturgico, sempre più nitida e imponente si mostra alla Chiesa l'immagine di Cristo, Signore della gloria e Re dell'universo. È come se il popolo cristiano si accostasse all'abside di un'antica cattedrale, di un'antica basilica, là dove il mosaico o l'affresco ci mostra la figura di Cristo nella sua maestà, mentre giudica e benedice. In realtà è proprio Lui, il Figlio dell'uomo, che avanza verso di noi, è Lui che viene, è Lui che ci raccoglie, è Lui che ci chiama, è Lui che posa su di noi il suo sguardo. E questo per rinnovare la terra, per raggiungere tutti i dispersi, per convertire i cuori degli uomini. Guardiamo anche noi verso il trono glorioso di Cristo, nostro Signore. Non è la paura che ci conduce a Lui, ma è la fiducia che ci sospinge. Non fuggiamo per nasconderci, ma consegniamoci come pecore al pastore, che è l'agnello immolato e vittorioso. A Lui onore e gloria nei secoli. Amen. Ed ora leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 31, dal versetto 10. Leggiamo per intero l'inno che celebra le virtù della donna forte. Mariana, leggi qua.
Parole di Lemuel, re di Massa, che sono...
No, dal versetto 10.
Ah, versetto 10. Una donna perfetta, ecco. Chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei convive il cuore del marito e non verrà mancato il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Ella è simile alle navi di un mercante. Fa venire da lontano le provviste. Si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordini alle sue domestiche. Pensa ad un corpo e lo compra, pensa ad un corpo e lo compra, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge con energia i fianchi e spiega la forza delle sue braccia. È soddisfatta perché il suo traffico va bene. Neppure di notte si spegne la sua lucerna. Stende la sua mano alla conocchia e mene il fuso con le dita. Apre le sue mani al misero. Stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste. Si fa delle coperte di lino e di porpora con le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città, dove siede con gli anziani del paese, confeziona tele di vino e le vende e fornisce cinture al mercante. Forza e decoro sono il suo vestito e se la vide dell'avvenire. Apre la bocca con saggezza e sulla sua lingua c'è dottrina di bontà. Sorveglia l'andamento della casa. Il pane che mangia non è frutto di pigrizia. I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farne l'elogio. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Fallace è la grazia e va nella bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Datele del frutto delle sue mani, e le sue stesse opere la lodino alle porte della città.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, dal versetto 14 al versetto 30. Piero, leggi tu.
Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 5 talenti andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto 5 talenti ne presentò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnato altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Presentatosi poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, vedi, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sotterra. Ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non è seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone, gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti.
Grazie. Torniamo al Salmo 34. Salmo in salmo, il cammino della nostra rieducazione alla vita passa attraverso la radicale rieducazione del cuore umano. E i salmi che stiamo leggendo ci accompagnano anche di più, ci orientano, ci istruiscono, ci aiutano a rendersi conto di quello che sta succedendo man mano che questa radicale rieducazione del nostro cuore umano è in atto. Abbiamo letto il Salmo 32 un paio di settimane addietro, e ricordate la beatitudine di una vita in cui il dolore del peccato e del fallimento è ormai totalmente consegnato all'amore del Signore. Questa strada, così si esprime il Salmo che leggevamo a suo tempo, ti indicherò la via da seguire, dice la voce stessa del Signore nel versetto 8 del Salmo 32. Questa strada è aperta per la giustificazione dell'empio, perché l'empio sia condotto alla condizione del giusto, ed è la strada della grande gioia, così si concludeva il Salmo, la grande gioia. Ed ecco il Salmo 33 che leggevamo la settimana scorsa, l'urgenza della gioia in una reciprocità d'amore con il mistero di Dio che si rivela e rivelandosi ci rivela a noi stessi. Ricordate il Salmo che leggevamo, la parola del Signore, l'intenzione che è custodita nel grembo del Dio vivente, che ci tratta come figli, dunque la paternità di Dio, e quindi lo sguardo con cui il Signore illumina la scena del mondo e raggiunge l'intimità di ogni cuore umano, parola, intenzione, sguardo, l'intimità della vita trinitaria. Su questo abbiamo riflettuto per qualche momento una settimana fa, sulla scorta di quello che i padri della Chiesa ci hanno testimoniato, ma quella intimità della vita trinitaria che ci coinvolge in una storia d'amore nella quale la gioia di vivere ci viene educando attraverso il discernimento della promessa che colma di speranza la nostra radicale povertà. Così ci ha lasciati il Salmo 33, conducendosi fino agli ultimi versetti, gli ultimi tre versetti che fanno da epilogo. Ed ecco, abbiamo avvertito con particolare intensità il valore di questo richiamo alla gioia di vivere, e quella gioia di vivere che si manifesta in noi man mano che lo spazio che accoglie la promessa della vita, corrispondentemente all'intenzione del Dio vivente, al suo segreto rivelato a noi, quella promessa ci invade, e lo spazio che si apre nella nostra esistenza umana si chiama speranza, e la speranza fa tutt'uno con la nostra radicale povertà nel accogliere ciò che dal rivelarsi del mistero di Dio ci viene trasmesso come principio di quella vocazione alla vita alla quale siamo ricondotti. E questa rieducazione è in atto, ed è in atto in concomitanza con quella educazione alla gioia di cui i salmi che leggevamo nelle settimane trascorse ci hanno dimostrato il valore in maniera così energica, così autorevole. Ed ecco il nostro Salmo 34, è qui che dobbiamo fermare adesso la nostra attenzione, proprio in quanto siamo alla scuola della gioia. Abbiamo a che fare con una testimonianza orante, in prima persona, da parte di un fedele che non ha bisogno di presentarsi con titoli anagrafici particolarmente significativi, e che comunque, stando all'intestazione del nostro Salmo 34, che subito bisogna leggere, ha il coraggio di collegare quello che è il contenuto della sua testimonianza di vita con un episodio certamente assai significativo nella vicenda di Davide, così come leggiamo nel primo libro di Samuele, nel capitolo 21, e Davide è certamente uno dei grandi personaggi della storia della salvezza, e naturalmente l'episodio che qui viene rievocato non esaurisce tutte le complesse espressioni di quella figura che nel corso di tutto un itinerario che riguarda il personaggio in sé, riguarda la relazione con il popolo, riguarda tutto l'impianto istituzionale del regime monarchico che da quell'epoca in poi definisce l'esistenza di Israele, ma certamente un episodio che ha a che fare con un passaggio impegnativo, qualificante, vi dicevo, certamente motivo di richiamo per noi. E il nostro orante, anonimo com'è, ha avuto il coraggio di configurare il suo vissuto a quella vicenda che qui viene sintetizzata nel versetto 1, nell'intestazione del Salmo 34, quando leggo di Davide, quando si finse pazzo in presenza di Abimelech e da lui scacciato se ne andò. Ecco, Davide alla corte del re filisteo. L'episodio è drammatico, perché Davide è stato condannato a morte da Saul e costretto a fuggire precipitosamente, e Davide, che per anni ha combattuto contro i filistei, è il grande prestigio che contrassegna la sua figura e che lo qualifica agli occhi dei contemporanei in maniera inequivocabile. Davide, il combattente Davide che ha ridotto i filistei in posizione di rispetto nei confronti del popolo che sta man mano emergendo, si sta man mano costituendo anche in una forma istituzionale innovativa. Saul è il primo re ed ecco Davide inserito in questa vicenda in maniera così qualificante, ed ecco Davide in fuga, cerca rifugio presso il re filisteo, che potrebbe essere senz'altro considerata come una manifestazione di alto tradimento, una situazione massimamente vergognosa e più che mai angosciante. Ma Davide in quella occasione non ha altra via di scampo, ed ecco il racconto che leggiamo nel capitolo 21 del primo libro di Samuele. Davide è messo alle strette, i collaboratori del re protestano, non si fidano di lui, Davide si rende conto che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, si rende conto di essere coinvolto in una situazione che è massimamente compromettente, e Davide finge di essere pazzo. E alla lettera il testo parla di una alterazione del gusto. Quando qui dico, leggo, si finse pazzo, in realtà alla lettera alterò il suo gusto, è il comportamento del folle che agisce secondo criteri che non sono quelli condivisi comunemente, ha un altro gusto delle cose, un altro modo di interpretare, un altro modo quindi di agire in base a delle considerazioni che non sono quelle a cui si adegua l'opinione condivisa comunemente, e alterò il suo gusto. E il testo nel primo libro di Samuele, che qui viene citato tra l'altro nelle nostre Bibbie sul bordo della pagina, fa uso anche di un altro verbo oltre a questa espressione alterò il suo gusto, è diventato pazzo. Ma in questo modo c'è un altro verbo, dice il verbo halal, su cui subito ritorneremo, e fece il pazzo, e in quel modo Davide poté allontanarsi dalla reggia del re filisteo e proseguire poi nella sua strada. Sarà una fuga che si prolungherà nel tempo, ma intanto Davide si è sottratto al rischio penosissimo di essere coinvolto in un rapporto di alleanza e di obbedienza e di collaborazione con il re filisteo, niente meno, il nemico tradizionale del suo popolo. E c'è di mezzo la pazzia di Davide, una pazzia artificiale, una pazzia costruita, una pazzia teatrale, una pazzia che il nostro Salmo 34 adesso vuole esplicitare attraverso l'esperienza di quell'orante che ha richiamato come modello di riferimento del suo vissuto il grande personaggio Davide, e d'altra parte il nostro personaggio, che non è Davide, nella sua vicenda personale ha scoperto che un passaggio determinante nel cammino della sua vita deve essere proprio interpretato secondo questo criterio. Quando dalla vergogna di una condizione di vita mortificata per diversi motivi, a questo riguardo ci dirà alcune cose, ha scoperto che c'era un altro gusto, c'era un altro modo di stare al mondo, c'era un altro criterio interpretativo della realtà, e gli si era aperta la strada dell'impazzimento, e ha cominciato a vivere in maniera piena, con tutto il fervore di cui adesso ci darà prova, e con tutta la coerenza di una vocazione ritrovata in pienezza dal momento in cui è diventato pazzo. Ecco, il Salmo 34. E adesso, vedete, diamo subito attenzione al nostro Salmo, che dà voce al personaggio anonimo, in quanto solista, che si rivolge però a degli interlocutori, che considera parte di un ambiente familiare. Vedete, ha superato un po' tutte le, per come sono andate le cose nella sua vita, tutte le cerimonie imbarazzanti, è in grado ormai di dare del tu a tutti, d'altronde lo dichiara espressamente, da quando è diventato matto non ha più motivo per cercare delle soluzioni ambigue, così trasversali, non fa più ricorso alle maschere, perché ormai la sua esistenza è definitivamente svergognata dalla pazzia, ma una pazzia che è diventata per lui il criterio determinante per rendersi presente e con autorevole testimonianza come interlocutore che nell'esistenza umana apre il suo vissuto alla iniziativa di Dio, interlocutore con il mistero del Dio vivente, ma per questo poi è pronto a dichiararsi interlocutore in grado di intrattenere relazioni vitali con ogni altro essere umano. Intanto, vedete, qui il Salmo si sviluppa nella serie di 23 versetti. 22 versetti sono versetti che rispondono alla logica di una composizione alfabetica. Ogni versetto comincia con una lettera dell'alfabeto, sono le 22 lettere. Si aggiunge il versetto 23. C'è qualche approssimazione qua e là, ma il Salmo comunque conferma il valore di una composizione che normalmente appartiene agli ambienti di scuola, a quel linguaggio che è proprio della tradizione sapienziale, tradizione didattica. Il nostro orante, da quando è diventato matto, si ritiene anche autorizzato finalmente a insegnare qualcosa a qualcuno. Ed ecco, un gusto nuovo, ma tutto dipende dalla relazione con il Signore. Tra l'altro il nome del Signore nel nostro Salmo compare ben 16 volte, 16 volte il Signore. Ed ecco, tutta una nuova andatura, tutto un nuovo respiro, tutto un nuovo regime di vita di cui adesso ci dà testimonianza. Si parte dai primi versetti fino al versetto 4 nei quali il nostro orante si presenta e già intrattiene una relazione aperta a una conversazione universale. Poi una seconda sezione dal versetto 5 al versetto 11 e una terza sezione di carattere più propriamente didattico dal versetto 12, da là dove con un rapido colpo d'occhio subito potete constatare, leggiamo: venite figli, ascoltatemi, versetto 12. Leggiamo i primi versetti ed ecco: benedirò il Signore in ogni tempo. Il Salmo si apre con un'esplosione, un grido, un rullo di tamburo. Benedirò il Signore in ogni tempo e in ogni luogo, in ogni modo, e in ogni occasione, in ogni circostanza. Benedirò il Signore. Ecco, prosegue, sulla mia bocca sempre la sua lode. Da quando è diventato matto, perché subito dopo aggiunge: io mi glorio nel Signore. Vedete questo? Io mi glorio nel Signore, in forma del verbo halal. Halal, ve lo dicevo certamente anche in altre occasioni, è un verbo che normalmente viene usato per indicare il canto della lode. Quindi Hallel è il canto di lode, Halal è il verbo corrispondente, ma Halal è anche verbo che serve a indicare l'impazzimento, e all'origine c'è il valore della radice Halal che ha a che fare con il luccichio di un segnale luminoso. È come lo sguardo brillante di un folle, ed è allo stesso tempo anche l'istanza ispiratrice di una manifestazione di lode. Ecco. E qui, vedete, noi potremmo benissimo tradurre: io faccio il pazzo nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino, gli anavim, i poveri. Beh, ormai è molto fiero di quello che gli è capitato e ce ne dà testimonianza in maniera così energica, così risoluta, così dirompente, e nello stesso tempo sa bene che sono in grado di capirlo quelli che lui stesso chiama i poveri. Loro mi ascolteranno, loro si rallegreranno, loro sapranno condividere l'esultanza festosa di questa novità che ha segnato ormai in maniera indelebile il cammino della mia vita. Celebrate con me il Signore. Vedete, si apre già nella relazione con un contesto comunitario che non è ben identificato, ma che comunque, vedete, non conosce limiti, è in grado di fare del suo vissuto un'occasione per intrattenere una conversazione libera a 360 gradi. Celebrate con me il Signore e esaltiamo insieme il suo nome. Tra l'altro, questo celebrate da blu diventa megaline, verbo proclamate con me la grandezza del Signore, stando alla traduzione greco, è lo stesso verbo che introduce il cantico della Madonna, il Magnificat. La vicenda di cui egli qui ci dà testimonianza, e che è il motivo della sua importanza, è il motivo per cui è pronta a benedire Dio sempre e dappertutto, è data dalla grandezza del Signore, la certezza di stare collocato con il suo vissuto nel contesto di quella smisurata grandezza che è l'iniziativa mediante la quale Dio si è rivelato nella storia umana. Sono diventato matto, dice, e mi glorio di questa pazzia e invito tutti a partecipare con me a questa vicenda. Benedirò il Signore in ogni tempo. Di seguito, vedetemi. Il Salmo, dal versetto 5 al versetto 11, ci aiuta, attraverso la testimonianza del nostro anonimo orante, a intendere qual è stato dal suo punto di vista, secondo la sua esperienza, il modo di procedere in quel cammino di impazzimento di cui ci sta dando notizia e che è motivo per lui di grande esultanza. Vedete che qui nel versetto 5 compare il verbo cercare. Ho cercato il Signore e mi ha risposto. Ho cercato. Versetto 5. Se voi con lo sguardo arrivate al versetto 11, che chiude la sezione, il secondo rigo, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Vedete, questa è come la cornice che ci consente di circoscrivere lo svolgimento che adesso dal versetto 5 al versetto 11 esplicita come la vita del nostro amico ha preso una piega, quella piega così innovativa, così risolutiva e anche così paradossalmente sconcertante, per cui egli stesso riconosce di essere diventato matto o di poter essere considerato da tutti, in qualche modo di dover essere considerato da tutti come un folle. Parla di una ricerca. Vedete che qui il verbo darash, ricercare. Il verbo darash è il verbo che ha un significato che nella rivelazione biblica, attraverso i diversi momenti e passaggi della storia della salvezza, tende a acquistare un valore sempre più preciso, nel senso di quell'impegno dedicato alla lettura della parola nei testi sacri, la riflessione, lo studio, l'indagine. Il midrash è lo studio, il midrash è il sostantivo corrispondente al verbo darash. La casa del midrash, Beta Midrash, è la casa dello studio, è il luogo in cui la parola viene ascoltata, viene sminuzzata, viene puntualmente, costantemente, rigorosamente rimuginata, interpretata, tradotta. Ecco, il midrash è stato la sua follia. Io ho cercato, vedete, adesso capiamo meglio, non è impazzito perché improvvisamente si è messo a fare scemenze tanto per incantare il pubblico e poi essere mandato al manicomio, ma è impazzito nel momento in cui ha scoperto che nel contatto puntuale, continuo, capillare, metodico con la parola del Signore che riceve attraverso una tradizione, attraverso... ormai ci sono degli strumenti, dei testi che sono il deposito prezioso del suo popolo, è andato scoprendo che c'è un nuovo modo di gustare la vita e la sua ricerca si è configurata esattamente in questi termini, come apprendistato di un nuovo gusto di vivere. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, dice. E da ogni timore mi ha liberato, così traduce la mia Bibbia. Vedete che qui più che timore bisognerebbe tradurre ansia, ansia. Ne sappiamo qualche cosa. Ma è un vocabolo che allude alla cupezza del volto, il volto, l'intristimento dell'animo che naturalmente si manifesta sul volto umano che ne dà segnali inconfondibili, l'ansia. E in realtà vedete qui il sostantivo usato, ci riflettevo proprio oggi, megura, è da intendere con un poco di come dire, impegno nel penetrare al di là della scansione di poche sillabe, come l'ansia di chi si rende conto di essere fuori posto, l'ansia dello spaesamento, un sentimento che rende cupo, che rende torvo il volto. Naturalmente c'è di mezzo un problema che riguarda l'animo, che riguarda l'intimo, che riguarda il cuore, l'ansia dello spaesamento. Beh, credo che ne sappiamo qualcosa proprio noi. E in un momento come il nostro, dove non sappiamo più esattamente come collocarci, siamo spaesati in maniera così clamorosa, ed è uno spaesamento, vedete, che ha a che fare con quella vergogna che sperimentava Davide nel momento in cui è stato costretto a chiedere ospitalità presso il re filisteo e ne è venuto fuori con la pazzia. Ed ecco il nostro spaesamento, la nostra angoscia, la nostra ansia, il nostro incupimento, qui dice il timore, e lui mi ha liberato. Ma c'è di mezzo, vedete, la ricerca, quella ricerca faticosa, non si accontenta delle divagazioni e così delle scenografie artificiali, ma che davvero comporta il contatto diretto, continuo, rigoroso, l'assimilazione, l'interpretazione della parola che Dio ci ha donato e di come Lui si è rivelato a noi. Ed ecco lo spaesamento, dice, questa percezione di essere fuori posto, di essere sempre fuori posto, e semmai bisogno di ripetere sempre in modo tale da il proprio vissuto, in modo tale da essere copia di se stessi e restare sempre più prigionieri, intrappolati dentro a questo vortice dove il ripetere se stessi diventa per noi motivo dello spaesamento più pericoloso e più drammatico che mai. Più spaesati che mai, man mano che pretendiamo di essere in grado di ripeterci guardandoci allo specchio. Ed ecco, da questa angoscia mi ha liberato il Signore. Dal momento che ho cercato, e Lui mi ha risposto, e prosegue: guardate a Lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Dunque una luce che affiora proprio là dove il volto altrimenti dell'uomo spaesato, dell'uomo che nel guardarsi allo specchio è spaventato di ritrovare sempre l'immagine di se stesso, un'immagine che lo intrappola dentro a un'angoscia senza alternativa. E guardate a Lui e sarete raggianti. La ricerca come incontro con lo splendore di una novità che è costantemente feconda, costantemente urgente, costantemente conferma di una presenza d'amore. Guardate a Lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Vedete, è la fine della vergogna, la confusione qui è la vergogna, la vergogna, la vergogna di chi avverte che le cose stanno prendendo nella propria vita quella certa piega per cui intuisce che sta tradendo la sua vocazione. D'altra parte non sa cosa fare. La mia vocazione è una vocazione rispetto alla quale io percepisco di essere fuori posto, di essere spaesato, di essere disorientato, di essere in contraddizione, di essere svergognato, ma non so cosa fare. Ed ecco, questo povero grida e il Signore lo ascolta. Su questo povero sono io, dice. Questo povero uomo, sono un povero uomo, sono io, grida e il Signore lo ascolta, lo libera tutte le sue angosce. Tutto questo, vedete, nel contesto di quella ricerca, nel contesto di quella metodica, paziente, ma intensa, affettuosa, dedizione all'ascolto della parola. Ed ecco questo povero grida, il Signore lo ascolta e lo libera tutte le sue angosce, e l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Ecco, vedete, sta dichiarando come lui ha ritrovato il respiro, l'ha ritrovato in modo pacato, come se la parola di cui si è fatto ascoltatore nella continuità degli eventi che andavano forma alla sua vita, è parola che lo ha collocato a dimora, sempre, dappertutto, a casa sua, in un accampamento angelico. L'angelo che si accampa accanto a me, sempre, dappertutto. E quindi, vedete, questo nuovo gusto di vivere, adesso lui lo definisce il timore del Signore. E di questo ci riparlerà successivamente. Intanto prosegue, gustate, vedete quanto è buono il Signore, vedete, è questione proprio del gusto. È un nuovo modo di stare al mondo, il gusto di vivere, il sapore delle cose buone, delle cose belle, delle cose gratuite. Ed ecco quel timore del Signore che, per l'appunto, poi per il nostro orante serve a sintetizzare tutto questo processo evolutivo nelle capacità di discernimento, tutto quello che adesso gli consente di dire, vedete, che questo modo di impazzire è il modo di imparare a vivere. Gustate, vedete, ecco, quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in lui si rifugia, beato l'uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore, ritorna il verbo temere, il Signore e i suoi santi. Vedete qui, i santi sono gli apprendisti della scuola della vita, nulla manca a coloro che lo temono, di nuovo il verbo temere, e i ricchi impoveriscono e hanno fame. Vedete, tutto si sta svolgendo in base alla ricostruzione del percorso, la sua ricerca, ci si è impegnato. È una bella fatica, non è che è così, è un colpo di bacchetta magica e improvvisamente lui si è trovato a galleggiare tra le nuvole del cielo. Tutt'altro, una bella fatica, e gli impegni della sua vita e le contrarietà della sua vita e le strettoie da affrontare, una tappa dopo l'altra nel suo percorso. Niente di questo è venuto meno, tutto, anzi, in qualche modo forse si è addirittura espresso tutto il carico di impegni che riguardano il suo vissuto, tutto forse è diventato ancora più pesante e provocatorio, ma è una relazione di vita che ha potuto recuperare con un respiro più profondo, più ampio, più largo, fino a rendersi conto anche di come ci sono i leoni, quindi i ricchi. Vedete che in ebraico qui questi ricchi sono detti i kefirim, i leoni, i leoncelli, che impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla, non manca di cose buone, alla lettera, non manca di cose buone. Il fatto che si renda conto del fatto che ci sono questi leoni, il greco traduce con ricchi, è una traduzione più che mai comprensibile, non i giovani leoni, sono figure imbestialite, comunque gente imbestialita, ma il mondo è pieno di gente imbestialita. E lui se ne è reso conto, vedete, all'interno della sua ricerca, all'interno del suo impazzimento, all'interno di questo suo nuovo modo di gustare la vita. E ci sono anche quelli, povera gente, gente imbestialita, vedete, che impoverisce da fame i ricchi, paradosso, eppure proprio così. Tutto è proprio così. E lui si sta rendendo conto di queste presenze, si sta rendendo conto di come il suo cammino è un cammino che non lo isola, ma lo apre sempre di più al contatto con le vicende umane nella loro varietà, nella loro complessità, nella loro articolazione più drammatica. D'altronde, quante contraddizioni vergognose nelle vicende umane. E d'altra parte è proprio per coloro che sono costretti a rendersi conto di essere degli svergognati che si apre la strada di una ricerca nuova. Quel passaggio è un impazzimento, ma è un impazzimento gratificante, benefico, liberante. Già, ecco qua, il nostro orante, vedete, si è presentato. E adesso, dal versetto 12, assume un atteggiamento propriamente didattico. La sua fatica di vivere è stata colmata di cose buone, dice lui. Questo non toglie nulla alle urgenze, alla complessità degli impegni, alla pesantezza, vi dicevo, delle responsabilità, proprio nulla, ma cose buone. Chi cerca il Signore non manca mai di cose buone. E lui adesso ritiene doveroso da parte sua rivolgere una proposta magistrale a tutti. Qui parla di figli, venite figli, ascoltate, figli, discepoli, scolari, ma qui l'assemblea è veramente amplissima, è uno scenario, come già abbiamo constatato dall'inizio, che non esclude nessuno. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore, quello di cui ci parlava immediatamente prima. Un invito che poi, per ridirla adesso a modo nostro, un invito a entrare nello spazio della follia. Venite, vi insegnerò il timore del Signore. È un impegno magistrale, però, questo, vedete, non è un terrorista o un disturbatore della quiete pubblica. Vi insegnerò il timore del Signore. C'è qualcuno che desidera la vita? Ecco, qualcuno che ama la vita, e brama lunghi giorni per gustare il bene, la lettera per vedere il bene. Sì, mi sembra logico, è evidente. Chiunque cerca o desidera o aspira, brama, risolvere l'interrogativo che mette in discussione la sua vocazione alla vita. Ebbene, lui si rivolge a tutti quelli che cercano di rispondere a quell'interrogativo. Preserva la lingua del male, vedete, consigli che di per sé possiamo considerare addirittura scontati, banali, certo. Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde, sta lontano dal male, fa il bene, cerca la pace, perseguila, dunque comporta di bene, niente di originale. Il bene, non il male, la sincerità e non la menzogna, cerca la pace, perseguila. Ma vedete che determinante è quello che adesso leggiamo ancora nel versetto 16. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido d'aiuto, il volto del Signore contro i malfattori per cancellarne dalla terra il ricordo. Vedete che determinante è questa relazione con il Signore. non è semplicemente il richiamo a dei principi etici di carattere generale e di carattere, per così dire, formale, ma è esattamente l'invito a entrare, ecco lo spazio della follia, in quella relazione con il Signore per cui noi siamo alle prese con ciò che ci viene messo a disposizione gratuitamente da Lui, laddove siamo alle prese con tutte le difficoltà, le contrarietà. Davide addirittura condannato a morte da Saul, costretto a fuggire, a isolarsi e esposti a rischio di contraddizioni estreme e consapevoli di come siamo incapaci di dare dignità alla nostra vocazione, alla vita, se non fosse vero che si apre la strada della follia, se non fosse vero che si apre la strada che ci pone dinanzi alla presenza del Signore che guarda, al Signore che ascolta, il Signore che porge il suo volto, il Signore che è attento interlocutore della nostra esistenza umana nella fatica quotidiana, nell'impatto con le contrarietà anche più amare e più dolorose. Il nostro spaesamento, vi dicevo inizialmente, il nostro spaesamento. Ed ecco il Signore, gli occhi del Signore sui giusti, sui orecchi, al loro grido d'aiuto. E vedete, di nuovo ritornano i malfattori, di cui lui conoscitore. Nel corso della sua vicenda, già l'abbiamo notato, ha imparato a interpretare meglio, da vicino, con una, in certo modo anche con una simpatia paradossale ma autentica, in maniera più affettuoso la sorte di quei ricchi imbestialiti, di quei ricchi che sono sempre più poveri e hanno fame, anche se poi per certi versi sono sempre più invadenti, prepotenti, feroci come dei leoni. Ed ecco i malfattori, e il Signore dice qui porge il suo volto anche a loro per cancellarne dalla terra il ricordo, per cancellarne dalla terra il ricordo. Già, San Gerolamo, che a proposito di questo versetto dice: così disperde il ricordo del peccato, cioè sradica il peccato e pianta le radici della sua benevolenza. Sradica il ricordo del peccato, laddove ci sono di mezzo i malfattori, e i malfattori, vedete, che vengono adesso citati nel momento in cui anch'essi gridano. Vedete qui il versetto seguente, 18: gridano e il Signore li ascolta. Anche i malfattori gridano. Chi è il soggetto del verbo gridare? Interpreti che commentano questo salmo da epoca molto antica fanno acrobazie per dire: ma il soggetto bisogna ritrovarlo nel versetto 16, che sono i giusti che gridano, mentre invece qui il versetto 18 segue immediatamente il versetto 17: sono i malfattori che gridano, anche loro gridano. E quando anche i malfattori gridano, ecco, anche loro sono parte di questa situazione derelitta, nella quale il nostro orante si è trovato coinvolto in maniera così dichiarata, fu nel caso di Davide, svergognato, pieno di contraddizioni, alla corte del re filisteo e spaesato. Ed ecco, gridano anche i malfattori. Vedete che qui adesso è veramente nel in questo nuovo gusto di vivere, l'animo che si è aperto, come lui ce ne parla senza presunzione di nessun genere, perché poi ci rimanda costantemente alla urgente necessità di insistere nella ricerca, l'ascolto della parola, l'impatto con quella rivelazione che finalmente illuminerà il nostro volto, finalmente aprirà nell'animo nostro lo spazio che riconosce anche ai malfattori e il valore di creature che appartengono a Dio e che sono orientate, sollecitate, coinvolte, malgrado tutte le contraddizioni, in atto in un cammino di redenzione. Ed è, vedete, un disegno che si apre smisuratamente come un grande circuito di comunione, una specie di danza cosmica ed ecumenica, e d'altra parte quel che è possibile proclamare quando si è ormai acquisito come criterio interpretativo della realtà, quella follia che suscita sempre e dappertutto, educa nell'animo umano e nel vissuto umano sempre e dappertutto l'esercizio della benedizione. E allora qui sta dicendo, vedete, gridano anche loro, e il Signore li ascolta, e li salva da tutte le loro angosce. Ci risiamo. È il Signore vicino a chi ha il cuore ferito e gli salva gli spiriti affranti. Questa vicenda così dolente, situazioni frantumate, vissuti umani derelitti, gente spaesata di qua e di là, gente angosciata e disturbata. Ed ecco, il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, il Signore salva gli spiriti affranti. Molte sono le sventure del giusto, vedete, non se n'è mica dimenticato. Non è che lui con un'abile acrobazia adesso è al di sopra di tutte le intemperie, tutt'altro, c'è dentro in pieno. Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore, preserva tutte le sue ossa. Neppure uno sarà spezzato? Già, perché un'eventualità del genere non è mica fuori contesto di trovarsi con le ossa rotte. Ed ecco, ne sappiamo qualche cosa. Ma la malizia uccide l'empio? Chi odia il giusto sarà punito? E il Signore riscatta la vita dei suoi servi, vedete l'ultimo versetto. È l'opera redentiva del Signore. Quell'opera redentiva che riguarda tutti quelli che adesso si chiamano i servi del Signore e tutti quelli che sono incamminati in questo itinerario di servizio, tutti coloro che sono passati attraverso quegli imbrogli dimostrano la incapacità umana di gestire il proprio vissuto in maniera autentica, significativa, costruttiva, benefica. Ed ecco questa radicale esperienza di povertà che riguarda coloro che sono impegnati nel cammino della ricerca, e riguarda anche coloro che ancora resistono, sono estranei, perché anche loro fanno parte di un'unica grande avventura. I poveri di questo mondo che faticano nel servizio di una vita che si viene consumando, ma che si viene consumando, dice il nostro orante, e in questo sta il suo magistero, e in questo la sua follia lo rende autorevolissimo, precipitano in lui queste esistenze, questi cammini, queste storie di vita che si stanno consumando, precipitano in lui. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato. Fatto sta, vedete, che come se il Salmo 34 davvero un testo singolarissimo e più che mai impegnativo e provocatorio per noi, è come se ci invitasse a partecipare alla festa dei folli, dal momento che solo Dio riscatta la vita umana, quella vita umana che è in debito nei confronti della morte, ma appartiene a Dio. E appartiene a Dio tenendo conto del fatto che proprio l'esperienza evidentissima e pesantissima del nostro spaesamento dimostra come non siamo più padroni di noi stessi, non siamo mai stati e non possiamo esserlo. Ed ecco che gusto poter veramente prendere atto di come la nostra radicale povertà è principio di quel respiro nuovo che suscita nella fatica quotidiana del nostro vissuto l'urgenza di una benedizione costante, capillare, sempre solidale con tutte le miserie di questo mondo e sempre sollecita nel magnificare il Dio vivente. Benedirò il Signore in ogni tempo. Allora lasciamo da parte il nostro Salmo 34 e invece bisogna che prendiamo in considerazione ancora il Vangelo secondo Matteo che stiamo leggendo da diverse settimane. Beh, è il Vangelo dominante nel tempo ordinario quest'anno. Abbiamo avuto a che fare in queste ultime settimane con gli eventi che si svolgono dopo che Gesù è entrato ormai a Gerusalemme, capitolo 21, e poi l'incontro con gli abitanti della città, la gente del suo popolo, e l'incontro con i suoi discepoli, un incontro che per l'Evangelista Matteo ha davvero, ma non solo per lui, in realtà, anche per gli altri evangelisti, ha un valore di particolare, come dire, efficacia didattica nei confronti di noi che adesso siamo lettori di queste pagine. Quello che Gesù affronta nella relazione con i suoi discepoli riguarda certamente noi, lettori del testo evangelico, e ci siamo resi conto del fatto che Gesù è alle prese con l'evidenza di un fallimento. Ne parlavamo in altri momenti, non è il caso che torni indietro, ma vedete che bisogna pure ricordare come questa delusione è tutta espressa come una urgenza d'amore. Vi facevo notare che alla fine del capitolo 23 risuonano quei versetti 37, 38, 39, alla fine del capitolo 23, hanno in maniera così sorprendente e commovente per noi il valore di un nuovo appuntamento. La delusione che non è ripiegata su se stessa come esclusione, condanna, insofferenza, isolamento, una delusione che è tutta espressa, vi dicevo, come un'urgenza d'amore che chiama un nuovo appuntamento. Gerusalemme, Gerusalemme, il lamento, ecco, mi vedrete quando finalmente direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Un nuovo appuntamento. E questo è il tempo del rinvio. E di seguito capitoli 24 e 25, l'ultimo discorso di Gesù, il discorso apocalittico, il tempo del rinvio come rivelazione della pazienza del Padre, è il tempo messo a nostra disposizione, è il nostro tempo. Prendete nel capitolo 24 il versetto 36, ricordiamo bene questo testo, leggevamo in altre occasioni, quanto a quel giorno e a quell'ora però nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre, la pazienza del Padre. Questo è il tempo del rinvio. L'evento che ormai si compie a Gerusalemme è l'evento decisivo, ma allora mi vedrete quando direte, cioè il rimando al tempo che verrà, senza data, generazione, di altra generazione, ancora un secolo e un altro secolo e un millennio e un altro millennio, è questo per noi il tempo che finisce, ma che finisce in obbedienza alla venuta del Figlio dell'Uomo. Il nostro tempo si consuma in obbedienza a Lui che viene, come Gesù ne sta parlando con i Suoi discepoli a Gerusalemme in questo ultimo discorso, e ne sta parlando con noi. Ricordate, vi facevo notare come nel discorso qui emerge in maniera veramente determinante la visione del trafitto, che poi implica una citazione del libro di Zaccaria, nel capitolo 24, il versetto 30. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'Uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Questa è una citazione di Zaccaria, il trafitto. Vedete che qui non c'è da andare a pensare a chissà quali manifestazioni celesti, e il sole che gira alla rovescia o cose del genere. E qui è la visione del trafitto, è la visione di come noi abbiamo a che fare con Lui rifiutato, con Lui rinnegato, con Lui tradito, con Lui, ed ecco la visione del trafitto, e questa visione inchioda il nostro vissuto nel tempo della conversione del cuore umano. Questo è il nostro tempo adesso, il tempo nel quale stiamo imparando a vedere il trafitto, perché è il trafitto che ci viene incontro, perché è Lui che ci raggiunge laddove nel nostro tempo, e per noi è questo tempo, si aprono le strade della conversione, si batteranno il petto tutte le tribù della terra, vedranno il Figlio dell'Uomo venire. Ecco, questo è il nostro tempo. E vedete, è il tempo che ci è donato nell'economia di una pazienza provvidenziale, la pazienza della misericordia, e in rapporto all'evento che ormai ha avuto luogo una volta per tutte, ed ecco. Quella delusione per cui l'evento è stato misconosciuto, non è stato accolto, non è stato valorizzato, e ancora noi siamo impegnati in questa faticosa sollecitazione a renderci conto di come siamo stati amati, e di come siamo amati, e di come siamo parte di una storia d'amore, e di come il trafitto è rivelatore per noi della novità che ci sottrae alla vergogna del tradimento. Questo passaggio, stando a quel che leggevamo nel Salmo 34, implicherà come un ingresso nello spazio della follia, ma questo non ci sgomenta affatto. Un'ipotesi che adesso vedete, il Salmo 34 ci suggeriva a modo suo, ma che adesso noi dobbiamo rimettere in discussione dando rapidamente uno sguardo alla pagina evangelica che leggiamo domenica prossima. Intanto vedete che questa conversione alla vita, che è il dono provvidenziale che caratterizza lo svolgimento del tempo che prosegue di generazione in generazione, senza una data ancora definita, ma è un tempo che finisce, è un tempo che obbedisce a lui e alla sua signoria, alla venuta del trafitto vittorioso. Beh, questa nostra conversione alla vita si chiama veglia nel linguaggio del nostro evangelista Matteo, ne parlavamo già. Si chiama veglia, sono i momenti del nostro passaggio dalla vergogna della nostra ignoranza, come leggo qui ancora una volta nei versetti da 36 a 41, ignoriamo la nostra ignoranza, ecco, non sappiamo bene dove andare a sbattere, siamo spaesati, come erano spaesati quelli al tempo di Noè, come leggiamo qui. Come fu ai giorni di Noè, così, ecco, mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito, e poi Noè entra nell'arca ed ecco il diluvio, spaesamento. Sono i giorni della nostra ignoranza, ma un'ignoranza vergognosa, man mano che ne prendiamo coscienza e registriamo quello spaesamento, come davvero una messa radicale in discussione della nostra vocazione alla vita. E in questo, vedete, gli eventi contemporanei sono davvero provvidenziali. Rimettono radicalmente in discussione la coscienza della nostra vocazione alla vita. Nel momento in cui non siamo più padroni di noi stessi e siamo sbugiardati proprio là dove la nostra soggettività voleva fermarsi protagonista di una propria autonoma gestione delle cose, ed ecco, dalla vergogna di questa nostra ignoranza alla scoperta di un nuovo appuntamento con la vita ritrovata. Il Salmo 34 direbbe appunto un nuovo appuntamento con la follia, la scoperta di questo. E dunque le quattro parabole del vegliare. Adesso arriviamo subito alla quarta, la nostra, la venuta del figlio dell'uomo nel tempo di quella che è la nostra condizione attuale, il tempo della nostra storia, della nostra esistenza personale, generazione dopo generazione, siamo tutti insieme, e quelli del passato e quelli che ancora verranno dopo di noi, e nel tempo della fatica, nel tempo della stanchezza, nel tempo dello spaesamento, la venuta del figlio dell'uomo, quello spaesamento, vedete, che ci minaccia ancora, come ricordavo qualche momento fa, con l'ipotesi del risucchio nel vortice della nostra soggettività ammalata, ed essere costretti a ripiombare dentro a quel circuito, d'altra parte essere sottratti a quell'impianto e ritrovarci spaesati significa essere espropriati di noi stessi, ma questo è l'itinerario dell'impazzimento liberante, benefico. Finalmente si tratta di imparare a vegliare. Ed ecco, lui viene, il ladro, il padrone, lo sposo, le parabole che leggevamo nei giorni, nelle settimane trascorse, e c'è di mezzo la rieducazione del nostro desiderio, la prima brevissima parabola, la rieducazione del gusto della gratuità, la seconda parabola, la terza parabola, quella di cui ci occupavamo domenica scorsa, la rieducazione della speranza che apre in noi lo spazio che custodisce la parola della promessa da cui siamo invitati alla festa del regno. È l'olio che brucia nella lampada, illuminando e profumando la notte in cui il nostro consumarci, addormentarci, morire, il nostro consumarci ci riconduce alla povertà della nostra condizione umana. Ed è per questo che possiamo presentarci alla festa del regno, per questo. Là dove viene lui, viene lo sposo dell'umanità, e noi non abbiamo un altro titolo per presentarci ed essere in grado di partecipare alla festa del regno se non quello di chi consegna la povertà radicale della propria esistenza umana consumata. Ci sono le vergini stolte, ma di queste ci occupavamo al suo tempo, che cercherebbero delle soluzioni alternative. E adesso dobbiamo invece dare di nuovo uno sguardo alla quarta parabola, qui dal versetto 14, abbiamo ascoltato poco prima, parabola che ci rimanda all'attualità del nostro cammino di conversione. Vedete che qui si parla di un uomo che è partito per un viaggio, parte. E la parabola, vedete, naturalmente l'ha presa come una parabola, quindi non c'è bisogno di... ricondurre tutti gli elementi della raffigurazione simbolica a un significato magistrale, ma si tratta di cogliere il valore complessivo di questo messaggio, perché vedete qui certamente la parabola ci parla di quello che è avvenuto e di come ormai il protagonista dell'evento si è allontanato, se ne va, ma se ne va, vedete, consegnando tutto quello che è suo. Ecco, consegnò loro i suoi beni, chiamò i suoi servi. Il Salmo 34 si concludeva con il titolo di servi attribuito a quei tali che sono inseriti nella grande danza cosmica ed ecumenica, la festa dei folli. E dunque consegnato tutto quello che è suo, tutto quello che è suo. Ormai l'evento di cui è stato protagonista è un evento che rimane come riferimento indelebile, determinante. Tutta la storia umana ruota attorno a quell'evento, fa capo a quel suo atto che qui non viene citato nei dettagli, è quell'atto d'amore per cui ha donato tutto, tutto quello che è suo e ha donato. Vedete, la parabola parte da questa affermazione e da questo dipende l'interpretazione di tutto il seguito. È un dono assoluto e dice che dà a ciascuno secondo la sua capacità, secondo la sua dynamis, secondo la sua potenza, dove importa poco 5 talenti, 2 talenti, 1 talento, non stiamo a fare una graduatoria, importa poco. Quel che è determinante è che tutto quello che è suo è donato, e tutto è donato adeguatamente alla vocazione di ciascuno. E quella potenza, qui tra l'altro ho usato proprio il termine dynamis, che è la potenza di Dio, quella potenza ci è stata dimostrata da parte sua, il Dio vivente, per come ci ha donato il Figlio e per come ci ha donato quella novità che nella missione svolta dal Figlio ormai è una novità realizzata, introdotta nella storia umana, quell'opera d'amore. Ecco, questa dynamis, questa potenza di Dio è una potenza che investe la vocazione alla vita di tutti e di ciascuno, di ogni essere umano, nessuno escluso. 5 talenti, 2 talenti, 1 talento, importa poco, importa nulla la graduatoria nel senso quantitativo delle varie donazioni. Ciascuno e ciascuno con tutta la potenza di Dio. Ebbene, vedete, i servi, quello che fanno, che poi i servi siamo noi adesso, siamo noi in questo tempo, perché lui se n'è andato senza data. E quando poi ritornerà, dopo molto tempo, vedete, non ritorna per chiedere conto come se fosse colui che ha dato in affitto. C'è stata un'altra parabola in cui il padrone della vigna ha dato in affitto, poi va e chiede l'affitto ai vignaioli. In questo caso non è così, perché il verbo usato qui è il verbo consegna. se ne va, tutto quello che è suo lui l'ha donato. Quando ritornerà molto tempo dopo, non è per rivendicare quello che deve essere pagato a lui come affitto dovuto. Non è così. Vedete, qui, da prima della parabola, qualche notizia circa quello che fanno i servi. I servi, ecco, uno che ha ricevuto 5 talenti, uno ha ricevuto 2, uno ha ricevuto 1, cosa fanno? Cosa fanno? Ma vedete che, adesso torniamo indietro, daremo uno sguardo rapidissimo a questi versetti, se diamo uno sguardo al versetto 19, qui c'è scritto che dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Attenzione, perché qui bisogna intendersi. Ho appena detto, no, mi viene per regolare i conti. E ho detto, allora io sono proprio stordito. Uso un linguaggio che contraddice la lettera del testo evangelico. Il fatto è che qui c'è scritto che viene per sinerinton logon, per condividere il logos, il linguaggio. Vedete che non torna per chiedere quello che è, tanto è vero che poi già lo sappiamo, non pretende niente di quello che i servi hanno acquisito, e regala ancora di più, ancora restituisce tutto e moltiplica e quello che ha donato inesauribilmente. Ma che lingua parlate voi? Ecco, questo è il punto adesso. Quello che fanno i servi nei versetti precedenti e poi quello che i servi raccontano per spiegare la loro vita. E qui vedete il Salmo 34 davvero rimane accanto a noi in questa lezione divina come un grande punto di luce e di riferimento luminoso. Qualcuno che racconta e spiega la sua vita. E dice, ma vediamo se condividiamo il nostro logos, il nostro linguaggio. Voi che lingua parlate? Ritorna, vedete? Non perché chiede il pagamento, ma per questo suo ritorno è un ritorno che non ha data nel tempo perché è sempre attuale. Il Signore che sta costantemente tornando, per dire, ma tu che lingua parli? Che lingua hai imparato nel frattempo? Che lingua hai imparato a parlare nel frattempo? Già, qui siamo noi per imparare la lingua del padrone, questo è il tempo nostro, la nostra attualità, per imparare la lingua del padrone, per condividere la lingua sua, la lingua parlata da lui. E allora, vedete, la ricerca faticosa alla scuola del dono ricevuto, perché questo è il comportamento di quei servi che hanno ricevuto 5 talenti o 2, o ne avessero ricevuto 1000 o 10.000 o anche semplicemente qualche centesimo, qualche spicciolo, alla scuola del dono ricevuto. Il dono ricevuto, ecco, colui che aveva ricevuto, notate qui questa forma verbale, versetto 16. Colui che aveva ricevuto 5 talenti, poi colui che aveva ricevuto 2 talenti, vedete che questo è un participio auristo che implica un evento compiuto e quindi hanno acquisito e dove acquisito ciò che è loro gratuitamente donato. E questo è il tema determinante di questo cammino di rieducazione, di apprendimento, di rieducazione alla vita. E il dono ricevuto. E, peraltro, vedete quello che capita nella parabola degli operai, che vengono chiamati a lavorare nella vigna, per cui alla fine il padrone della vigna dice: ma forse il tuo occhio è cattivo perché io sono buono. Entrare nell'economia del dono, nell'economia del gratuito. E qui, vedete, i servi di cui si parla si danno da fare, e si danno da fare non perché devono pagare l'affitto, ma perché questo loro modo di faticare viene inteso qui come il modo di testimoniare la scoperta che in loro stessi è motivo di incertezza, forse per lì è stato motivo di sgomento, forse di stupore, di impazzimento, essere destinatari di un dono, ciò che mi è gratuitamente donato. E come questi si danno da fare in questa dimensione, in questa prospettiva, in questa economia del gratuito. Ma c'è pure, vedete, la fatica di chi si allontana e nasconde. Vedete, qui il versetto 18 dice che colui che aveva ricevuto un solo talento andò, quindi dice si allontanò. È interessante l'uso di questo verbo, perché si isola e tra l'altro anche lui ci mette di mezzo una bella fatica, perché deve scavare una fossa, una buca nel terreno per depositare quel talento e nasconderlo. È il denaro del suo padrone, è del suo padrone, non è suo, non ha acquisito il dono, non ha ricevuto. Tra qualche momento, adesso incontriamo una forma verbale che usa lo stesso verbo, ma non più come participio auristo, ma con un participio perfetto, che implica un'azione che ancora non è completa. Lui non ha ricevuto il dono, Vedete, questo è il passaggio determinante, è la via dell'impazzimento. Non ha ricevuto il dono. E allora anche lui fatica, come no? Si allontana, si trascina, scava, ma rifiuta, sembra proprio programmaticamente, istituzionalmente, rifiuta il discernimento del dono ricevuto. Rifiuta. Ve lo dicevo proprio adesso, vedete che quando leggeremo, ma adesso ci siamo già, il versetto 24, qui c'è scritto che è venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento. Questo aveva ricevuto è espresso con una forma verbale al perfetto, un participio perfetto, non un participio auristo. Uno che ha ricevuto, e uno che deve ricevere, che ancora non ha ricevuto, perché è un evento che si sta diluendo nel tempo, che si sta prolungando nel tempo. Adesso improvvisamente la comparsa di questo participio perfetto non è affatto casuale. C'è una nota di sgomento, vedete, nel comportamento di questo servo. Ma noi lo comprendiamo bene. Sgomento. Angoscia, spaesamento, lo comprendiamo bene, non c'è da fidarsi. Si è trovato alle prese con una patata bollente, un talento che non sa come gestire, bisogna nasconderlo. Salmo 34 dava voce a quel tale che dice: ma benedirò il Signore in ogni tempo, che sia il tempo della sventura o che sia il tempo della festa, benedirò il Signore. Ma lui un talento è un'interferenza imbarazzante con il suo vissuto, spaesato. E vedete adesso che lingua parliamo noi, a quale lingua ci siamo educati, ci stiamo educando, non per niente siamo in ascolto della parola, siamo alla ricerca, nel contatto con tutta la rivelazione che è depositata nei testi sacri, la parola, ed ecco quei tali che si presentano, cioè, ecco, i talenti, ma mica li restituiscono, i talenti sono loro, è tutto loro, è donato a loro, e il padrone dice: servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo padrone, entra nella gioia del tuo padrone. Vedete qui il versetto 21, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Allo stesso modo nel caso seguente, questa esperienza della fatica, del cammino, del rapporto con le cose, con gli eventi, con ciò che ci è gratuitamente donato, anche in situazioni più impervie, anche in situazioni più drammatiche, anche in situazioni più contraddittorie, parlare la lingua folle della gioia, la lingua folle della gioia. E vedete, qui il padrone ci vede che tu stai scoprendo la bontà e la fedeltà, servo buono e fedele, la bontà e la fedeltà nel modo di stare al mondo, all'interno delle contraddizioni della storia umana. C'è un cammino che si illumina per svolgersi in una capacità di riconoscimento, di accoglienza, di condivisione, di comprensione, di fedeltà nella ricerca della pace. Ebbene, dice, questa è la lingua folle della gioia. E poi ricordate, ecco, quando dice qui che viene quel tale, notate bene che i servi qui sono personaggi che distinguiamo in maniera così rigida, due entità ben definite e alternative, sono tutte presenze che sono interne al nostro vissuto, è nel discernimento della nostra vocazione, del nostro cammino, di questo che è il tempo della nostra conversione, che allora impariamo a riconoscere lingua emerge dal fondo dell'animo nostro, che è intonata alla gioia della follia, ma nello stesso tempo è dentro di noi che si accumulano ancora tutte le scorie della empietà, come dice qui. È il motivo per cui siamo in cammino di conversione. Servo malvagio e infingardo, vedete? Servo poniros e ocniros. Interessante è come questa impietà, ce ne parlava il Salmo 34, qui viene messa in relazione con la pigrizia, infingardo, meglio tradurre pigro, ma è una pigrizia incupita, è una pigrizia incattivita, è una pigrizia che per altro verso poi è molto faticosa, è anche accompagnata da molti sudori e magari anche energiche e prepotenti iniziative. C'erano dei leoncelli ferocissimi nel Salmo 34 che stavano pronti a catturare la preda. Ed ecco, ma pigrizia. E pigrizia, vedete, che viene qui indicata come caratteristica di quel tale che pure da parte sua ha dichiarato di conoscere. Vedete, torniamo indietro di qualche riga. Qui il versetto 24, quel tale si presenta e dice: Signore, so, ecco, so, conosce. So che sei un uomo duro, scleros, sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per paura andai a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco qui il tuo. Vedete? Conosce, dichiara di conoscere, io ti conosco. E conosco che tu sei duro, che tu sei un padrone esoso, allora ti restituisco quello che è tuo. Vedete che non ha mai acquisito, non ha mai ricevuto, non ha mai accolto, non ha mai apprezzato il valore del dono. In realtà è prigioniero della propria paura, lo dichiara lui stesso. Per paura andai a nascondere, è prigioniero, deve difendersi. In fondo non vuole ammettere l'angoscia che è la sua, ma è l'angoscia di chi vuole restare uguale a se stesso ed è sempre tristemente spaesato e non vuole ammetterlo. E allora, mentre dichiara per paura andai, ritiene in questo modo di aver compiuto il gesto che gli consente di rimanere ben ancorato al suo vissuto come protagonista in grado di gestirsi in autonomia, ed invece è travolto dagli eventi che lo disorientano nell'animo e nei comportamenti. Ed ecco, vedete, proprio qui sta il ritardo nella nostra storia umana. Per questo ci sono ritardi che durano generazioni, e non sappiamo quando ne verremo a capo, ma il Signore lo sa, e il Signore viene e sta continuando a venire, e viene proprio laddove sta chiedendo conto ancora a noi, adesso, oggi, qui. Quale lingua parliamo? Qui sta il ritardo della storia umana. Finché anche quel servo griderà, diceva il Salmo 34, anche quel servo griderà, servo empio e pigro, tu sapevi questo e perché non ti sei dato da fare? Ecco, vedete che togliete qui adesso non è la punizione fine a se stessa, per dire, bisogna punire lui, ma diamo il talento a quell'altro. Il padrone non ha bisogno di recuperare lui quello che è suo, perché non è più suo, è tutto donato. E intanto vedete, man mano che questo servo imparerà, finalmente imparerà a gridare, e stiamo imparando a farci carico della fatica altrui. E bisogna anche che impariamo a piangere, vedete la conclusione della parabola, la tenebra, pianto e stridore di denti, qui tra l'altro una citazione del Salmo 112, versetto 10, pianto e stridore di denti, bisogna imparare a piangere, ma lacrime che ci... riconducono al, come dire, a quella corrente, una corrente di lacrime che percorre in maniera sotterranea e poi anche nella visibilità di eventi che di tempo in tempo emergono in maniera clamorosa, corrente di lacrime nella storia umana, ricordate per la prima volta il termine klapsmos, che compare qui, pianto, compare nel capitolo 2 a proposito della strage degli innocenti, capitolo 2 versetto 18, pianto, stridore, la citazione di un testo che riguarda l'antica Rachele che piange per i suoi figli perché non sono più, nel Vangelo dell'infanzia, il pianto ululato, dolentissimo, tutti i dolori che si accumulano nella storia umana, ma questo grido diventa un tramite determinante perché anche il servo empio e pigro sia nuovamente ricondotto, inserito, trascinato e travolto nella corrente della storia umana, in obbedienza al mistero di Dio che si è rivelato. E c'è di mezzo lo sradicamento, il trapianto, lo sbandamento, lo spaesamento, l'evidenza di una vergogna ingovernabile. C'è di mezzo, vedete, quella inesauribile dimostrazione della pazienza d'amore con cui il Dio vivente continua a fare della nostra storia e del nostro presente un tempo di conversione e continua a visitarci attraverso la visione del Figlio trafitto e glorioso. Ancora un momento solo, vedete che questa espressione con pianto e stridore di denti compare altre volte nel Vangelo secondo Matteo. Se voi sfogliate le pagine a ritroso, capitolo 13, Vangelo delle capitolo discorso delle parabole, capitolo 13, versetto 42. Qui è la zizzania della famosa parabola, che viene gettata nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Allo stesso modo, fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti nel versetto 50. Vedete, pianto e stridore di denti in rapporto alla fornace ardente. Quando dice fornace ardente si intende la fornace nella quale sono gettati i tre giovani di cui leggiamo nel capitolo 3 del libro di Daniele. E la fornace ardente, pianto e stridore di denti, dove nella fornace ardente i tre giovani benedicono Dio. E il cantico di Daniele, cosiddetto, sono i tre. E il cantico che non manca mai nelle lodi della domenica mattina. Benedetto il Signore.
Scusa, Padre Pio, avevi detto Vangelo di Matteo, capitolo
13. Versetto 42, versetto 50, piante e stridore di denti, ecco, quello che qui si prospetta non è il fuoco che deve distruggere, ma il fuoco che viene invaso da quella corrente rugiadosa che accompagna la testimonianza dei tre che nella fornace benedicono il Signore, benedirò il Signore in ogni tempo, diceva il Salmo, e ancora. Adesso li leggiamo insieme. Ecco. Salmo 34. Benedirò il Signore.